Laser.
Cultura cellulare.
Buongiorno.
Buongiorno.
Hello.
Monica, a journalist, and she wanted to see a bit the landscape.
L'incontro con Greta Guarda inizia con il luogo che è il fulcro della sua attività, il laboratorio. Una scelta che non è frutto solo della curiosità giornalistica di vedere dove opera, ma soprattutto del suo invito, legittimamente orgoglioso, di mostrare la nuova sede dell'IRB, Istituto di Ricerca in Biomedicina, che dallo scorso autunno si è insediato nel nuovo edificio progettato da Aurelio Galfetti, uno dei suoi ultimi progetti che lo scorso novembre ha fatto in tempo a vedere inaugurato. In questo cubo essenziale e luminoso, insieme all'IRB, trovano posto lo IOR, l'Istituto Oncologico di Ricerca, e i laboratori di ricerca traslazionale dell'ente ospedaliero cantonale. Greta Guarda ha studiato a Zurigo e Losanna, dove ha svolto il suo post-dottorato e poi creato un suo gruppo di ricerca nel 2012. Dal 2018 è tornata in Ticino come direttore di laboratorio dell'IRB e dal 2019 è professore straordinario all'Università della Svizzera Italiana, dove è stata nominata vicedecano alla ricerca nel 2021. I suoi contributi scientifici su importanti riviste, anche a livello internazionale, sono di grande valore e hanno ricevuto premi prestigiosi come quello della Fondazione Dottor Ettore Balli nel 2018, il Pfizer Research Prize nel 2019 e il Friedrich Miescher Award nel 2020. I suoi progetti di ricerca si orientano soprattutto sul sistema immunitario, ricerca di base che agli occhi del profano appare di difficile applicazione, ma che è fondamentale per la medicina che viene definita di precisione e da cui si spera emergerà presto l'arma capace di sconfiggere i tumori.
Prendiamo del medium di cultura, il liquido in cui si coltivano le cellule, che però è stato insieme con delle cellule cancerogene, e quindi quello che le cellule cancerogene mettono in giro viene poi messo su delle cellule normali per vedere che effetto crea questi messaggi che le cellule tumorali rilasciano, come vengono poi colte da cellule del sistema immunitario. Soltanto i messaggeri delle cellule tumorali verranno poi messi sulle cellule del sistema immunitario per vedere quali sono poi gli effetti.
Questa è un po' la realtà del laboratorio.
Per me è sempre stato chiaro che la biologia mi interessava molto. Ho sempre, fin da piccola, avuto uno spiccato interesse per gli animali, per la natura, le piante. E infatti sono andata all'università di Zurigo, non sono andata all'ETH, proprio perché la mia idea iniziale era di studiare etologia. Io ero appassionatissima di Conrad Lorenz, David Attenborough. Questi erano i miei personaggi proprio dell'infanzia.
Ma ci sta dicendo che sognava di vivere o magari anche di realizzare quei bellissimi documentari sulla natura e poi è finita in laboratorio?
Proprio così, detta così è bruttissima, ma sì, proprio speravo di essere di fuori a guardare gli animali nella savana, nel bosco, e invece sono finita in laboratorio, perché quando, durante lo studio di base a Zurigo di biologia, dove abbiamo potuto un po' vedere tutto, dalla botanica alla paleontologia, alla biologia molecolare, all'immunologia, lì mi sono detta, ma questo mondo microscopico che non ho mai potuto immaginare neanche prima, e così bello che voglio approfondirlo. E lì c'è stato proprio un cambiamento. Quindi sì, biologia sempre, però all'inizio veramente con un altro taglio, un taglio molto più sugli animali, sulla natura, che poi invece si è trasformato in un taglio molto più su un ambito microscopico che non riuscivo a immaginarmi prima. Tra l'altro c'è un aspetto anche proprio pragmatico, che alla fine retrospettivamente sono contenta di aver scelto quest'ambito più molecolare, immunologia, cellulare. Perché se avessi continuato con l'etologia, credo che le possibilità di lavoro comunque sarebbero state veramente più ridotte rispetto a quelle che ho con questo tipo di invece specializzazione. Quindi sì, effettivamente seguo una tendenza che si riflette anche, credo, piuttosto bene nel mondo del lavoro e nelle possibilità del lavoro che ci sono.
Che cosa negli anni universitari ha determinato questo suo appassionarsi alla ricerca? Cosa l'ha avvicinata al laboratorio? Qual è stata la molla?
Credo che appunto, come dicevo, quando mi sono avvicinata per la prima volta alla biologia molecolare, all'immunologia, mi sono resa conto che semplicemente non conoscevo questi mondi, perché sono molto più difficili da rendere in quello che può essere un documentario con delle immagini accattivanti. Ecco, è un mondo un po' meno fruibile, quindi ci è voluto proprio lo studio per iniziare a capire quanto fosse affascinante. In particolare credo che il sistema immunitario sia un mondo affascinante, perché vabbè, da un lato, come tutti i tessuti, gli organi del nostro corpo, è qualcosa di importante per la nostra salute, quindi questo già lo rende importante e affascinante. Inoltre, qualcosa che lo differenzia dagli altri tessuti, dagli altri organi, dagli altri sistemi, è il fatto che le cellule del sistema immunitario sono prima di tutto mobili, si muovono nel nostro corpo, quindi vanno dal linfonodo alla milza, dalla milza al linfonodo, nel tessuto, eccetera, eccetera. Questo è un aspetto molto affascinante che, in una visione un po' antropocentrica, direi, ci ricorda molto la nostra società, ci ricorda gli individui. Un altro aspetto che trovo affascinante, un po' nella stessa direzione, è il fatto che all'interno del sistema immunitario ci siano cellule molto diverse, tante cellule con delle caratteristiche diverse, e devono collaborare insieme per riuscire a mantenerci in salute, sia a combattere le infezioni che a combattere, per esempio, i tumori. Soltanto dall'interazione di questi diversi tipi di cellule riusciamo ad avere un sistema immunitario che funzioni. E quindi questo, secondo me, mi ricorda molto un po' la nostra società, e lo trovo un aspetto che probabilmente mi ha molto intrigato del sistema immunitario, questa sua rappresentazione quasi della società in un contesto completamente diverso del nostro corpo.
In effetti, ascoltandola parlare del nostro sistema immunitario, questo sembra una metafora perfetta di una nostra società complessa contemporanea, con le sue interazioni, con i conflitti, ma anche con le sinergie e le collaborazioni che la portano poi ad essere efficiente. Ma a parte la capacità di creare metafore esplicative di cui ci ha appena dato prova di essere provvista, quali sono le caratteristiche, le doti che secondo lei deve possedere un ricercatore?
Una delle caratteristiche del ricercatore, e non è sicuramente una delle mie migliori doti, è la pazienza, perché una nostra ricerca in genere dura più o meno 3-4 anni e poi ci vuole ancora quasi un anno spesso per pubblicarla, quindi ci vuole un'estrema pazienza. Quindi questa è sicuramente una delle caratteristiche che associo al ricercatore, essere paziente, perché altrimenti non puoi andare avanti. Restare positivo anche, perché noi siamo confrontati sempre con tantissime ipotesi che noi stessi scartiamo, e poche ipotesi sono poi quelle che ci portano avanti nel fare una scoperta. Quindi dobbiamo veramente essere abituati a un livello di frustrazione in questo senso, e mantenere molto alta la positività, perché ipotesi A scartata, passi all'ipotesi B scartata, passi all'ipotesi C e finalmente quella buona. Poi no, prossima domanda, di nuovo ipotesi A, ipotesi B, ipotesi C. Così andiamo avanti per diversi anni, fino a che, ecco, un insieme di ipotesi che vengono convalidate riescono a veramente allinearsi su quella che è una scoperta. E questo comunque è qualcosa che, mentre lavori, tra le varie frustrazioni, ti dà veramente una grandissima energia ad andare avanti. Comunque il sapore di qualcosa di nuovo che sta emergendo dai tuoi dati è qualcosa di bellissimo. E credo anche che ci sia una parte di creatività, non creatività nel senso di inventare i dati, assolutamente no, ma creatività nel proporre delle ipotesi, perché noi non sappiamo come la natura riesca a regolare certi meccanismi, certe osservazioni che noi vediamo, non sappiamo come la natura li ha regolati, quindi dobbiamo sviluppare delle ipotesi di lavoro da testare, e per sviluppare queste ipotesi spesso bisogna essere veramente creativi, andare fuori da quello che sembra più logico e poi lì trovi la risposta che è quella vera. Quindi ci vuole pazienza, positività e creatività. Ecco, direi queste forse sono tre caratteristiche che associo al ricercatore.
E la ricercatrice Greta Guarda dove trova l'ispirazione, l'energia che le consente di vincere la frustrazione dei risultati che tardano ad arrivare?
Ma credo, da una parte, essere ricercatore fa parte di un insieme di persone, di una comunità, e credo che vedere i risultati che la comunità riesce a mettere insieme sia un motore sicuramente per mantenere e per continuare anche quando i nostri progetti magari non stanno andando così bene. L'altra cosa che secondo me è molto molto motivante è anche proprio i rapporti interpersonali che si hanno. I rapporti interpersonali nell'ambito del laboratorio sono qualcosa di veramente prezioso. In istituto, come ha visto, abbiamo tantissime persone giovani che sono qui in un momento particolare della loro vita dove si dedicano alla ricerca. Tanti di loro poi magari partono per andare in altri ambiti, ma hanno questo momento veramente speciale del dottorato e del postdottorato dove sono veramente dediti alla ricerca. E i rapporti interpersonali nell'ambiente di laboratorio sono qualcosa che ricarica le batterie, quando sono belli ti danno tantissimo. Ecco, credo che questi siano gli aspetti legati al lavoro che ci facilitano all'andare avanti. Poi naturalmente credo che sia importantissimo avere un balance tra quella che è la vita professionale e quella che è la vita privata, perché insomma abbiamo una vita sola e bisogna rispettare il proprio corpo e la propria mente e i propri sentimenti, e quindi è importante trovare gli spazi per riuscire a fare quello che ci appaga. Io vado spesso a camminare in montagna, in bicicletta anche, mi piace molto.
Con questa sua risposta lei ha già accennato a quello che è il prossimo tema che vorrei affrontare, e cioè al rapporto con l'insegnamento e con la generazione dei ricercatori più giovani. Al di là dell'attività in laboratorio, parte del suo lavoro, iniziato già a Losanna dove ha conseguito il post-dottorato, consiste nel seguire e nel formare studenti e dottorandi. Ma che cosa significa avviare altre persone alla ricerca, guidarle, coordinare il loro lavoro?
Il nostro ruolo è quello proprio di cercare di renderli il più indipendenti possibile, perché effettivamente il nostro lavoro è quello di cercare di dare una direzione quando lo studente non è ancora indipendente o ha dei momenti di difficoltà, ma di farlo in una maniera costruttiva e allo stesso tempo di vedere dove lo studente sta avendo delle ottime idee e coglierle e motivare in questo modo la crescita verso l'indipendenza. È proprio un balance tra riuscire a vedere dove c'è del potenziale e tirarlo fuori e aiutare le persone a prendere confidenza nei loro punti di forza.
I'm from India.
And how did you arrive in Switzerland?
Actually, I was studying in Italy and then I was looking for PhD positions and luckily ended up here.
So where are you from?
From Italy. E ho finito il mio dottorato a Milano e poi ho cercato una posizione in Svizzera e tramite contatti che avevo a Milano
ci siamo trovati,
diciamo.
Okay. Anif, where are you from?
I'm from Iran.
And how did you arrive in Switzerland?
Io ho studiato e lavorato a Singapore, poi stavo cercando del lavoro qui in Svizzera, ho fatto un'applicazione a Greta che ha avuto questa posizione e poi sono venuto qua.
L'ambiente cosmopolita del laboratorio rispecchia in misura più ampia ciò a cui ambisce Lusi con il suo master in biomedicina, che completa il curriculum di studenti che hanno iniziato medicina all'Università di Basilea o all'ETH di Zurigo. Dal gennaio 2021 lei, professoressa Greta Guarda, è vicedecana della facoltà di biomedicina, il cui master è solo al secondo anno. Certamente è troppo presto per trarre bilanci e conclusioni, ma in un certo senso è invece ancora il momento dei sogni e delle speranze. Quali speranze nutre, appunto, nei confronti dell'attuale attenzione con cui si guarda alla biomedicina? Cosa spera che possa apportare alla medicina del futuro?
Io credo che negli ultimi anni, forse soprattutto negli ultimi 20 anni, ci sono stati enormi cambiamenti tra quella che è la medicina classica e quella che è la ricerca, e questi due campi si stanno sempre di più toccando, diciamo così, hanno veramente una superficie di connessione che si sta ampliando. Stiamo arrivando a un punto dove probabilmente sempre di più sarà un border, un confine molto fluido quello tra il ricercatore e il medico. Di fatto tantissime delle ultime novità che abbiamo avuto in campo di trattamenti di svariate malattie, penso alle malattie infiammatorie, penso alle malattie oncologiche, penso alle malattie infettive, veramente sono uscite dai laboratori di ricerca e sono state create grazie alla ricerca che viene fatta nei laboratori per capire le basi. Innanzitutto si capisce la base, si capisce come funziona il meccanismo. Una volta che si è capito il meccanismo alla base di una malattia, si può poi cercare di intervenire con, per esempio, delle piccole molecole che vanno ad attivare o a inibire questo meccanismo, o con degli anticorpi che vanno di nuovo ad attivare o inibire questo meccanismo. E quindi penso che veramente la interconnessione tra quella che è la ricerca e quella che è la medicina diventerà sempre più presente e sempre più dominante per trattare le malattie che non sono le malattie più banali e più semplici, per le quali abbiamo già un arsenale di medicine che funzionano benissimo, ecco.
Quello che lei ha appena detto evoca quasi naturalmente quella che oggi viene definita medicina su misura o personalizzata. con tutto il carico di speranze che si lega alle aspettative che questa medicina suscita, soprattutto nell'ambito delle cure oncologiche. Una medicina in cui si spera molto, ma inutile nasconderselo, anche una medicina costosa che si appoggia su una ricerca altrettanto costosa. Rischia quindi di essere anche una medicina per pochi fortunati?
È difficile prevedere il futuro in questo senso, se resterà, diciamo così, una chimera o se diventerà veramente realtà per tutti. Una cosa però è chiara, che tante delle tecniche che usiamo 20 anni fa costavano tantissimo, al giorno d'oggi costano veramente molto poco. È anche chiaro che se noi avessimo delle medicine più efficaci, diciamo delle medicine che vanno verso una medicina personalizzata, quindi che vanno veramente a inserirsi sulle tipicità, come diceva lei prima, del paziente che stiamo trattando, noi riusciamo anche a essere probabilmente più efficaci riducendo un certo spreco. Ora, se quello che ho detto come preambolo è vero, e quindi se effettivamente i prezzi di queste tecnologie che noi usiamo per mappare le tipicità di ogni paziente vanno a decrescere costantemente e andranno a decrescere ancora in futuro, io credo che tra qualche anno sarà sempre più possibile, e probabilmente sarà più possibile anche in diversi paesi del mondo utilizzare questi mezzi potenti per cercare di curarci in maniera più efficace e precisa. Quindi probabilmente saranno sostenibili nella misura in cui cominceremo ad utilizzarli e ad abbassarne i costi.
In questo momento noi ci troviamo in questo nuovo edificio in cui IRB, IOR ed ente ospedaliero lavorano l'uno di fianco all'altro, in una situazione dove le sinergie e i circoli virtuosi sembrano essere lì pronti solo per essere attivati. Un convergere di realtà diverse che la facoltà di biomedicina sembra aver catalizzato con la sua nascita. Quali ruoli e quali funzioni può ancora svolgere oggi invece la facoltà nell'integrare ancora meglio le attività di questi ricercatori?
Sì, ha pienamente ragione. Credo che siamo proprio in un momento di integrazione, di condivisione, dove tutti gli attori stanno cercando di conoscersi. Abbiamo qui appunto IOR, IRB e OC a Bellinzona. Abbiamo ricercatori all'università in USI e tutti quanti lavoriamo su tematiche dove ci possono essere dei bellissimi punti di connessione, ma tematiche anche diverse. Quindi abbiamo proprio quella che è l'interdisciplinarità degli approcci e la complementarietà delle domande di ricerca. Abbiamo, credo, un bellissimo potenziale e siamo in un ambiente piccolo, che facilita le interazioni, che facilita il ritrovarsi per il caffè, ma siamo anche adesso con una massa critica tutti insieme, quindi Bellinzona con Lugano, abbiamo una massa critica che ci permette anche probabilmente dei migliori investimenti nelle tecnologie, perché probabilmente finora quello che frenava certi sviluppi era anche proprio il fatto che, non avendo una massa critica, era difficile accedere a certe tecnologie che sono costose o di per sé o per la loro operatività, diciamo così. Sempre di più credo che potremo mettere insieme le forze, e questa è veramente una speranza, non solo dal punto di vista concettuale, quindi mettere insieme dei progetti interdisciplinari, ma anche proprio dal punto di vista pratico, per riuscire a essere più efficaci nell'avere delle tecnologie cutting edge che possiamo condividere e dalle quali possiamo tutti quanti approfittare.
Abbiamo evocato prima la mappatura del genoma, un evento di una 20 anni fa che forse casualmente è concomitante con lo sviluppo di una grande attenzione per i temi etici che hanno fatto il loro ingresso anche tra le materie di insegnamento nelle facoltà di medicina. È vero che l'etica è una tematica del nostro tempo e in quanto tale pervade tutti i campi del sapere, ma vorrei chiederle, da scienziata e da ricercatrice, come vive la responsabilità etica di fare ricerche che possono avere ricadute e applicazioni molto più ampie di quanto lei possa immaginare nel momento del suo lavoro in un laboratorio?
Allora, credo che effettivamente il nostro mestiere di ricercatori sia costellato di domande di natura etica, dalle domande che per esempio sono inerenti alla ricerca animale, alle domande che sono inerenti alla ricerca clinica. Credo che i ricercatori in questi ambiti siano ben coscienti di questi aspetti etici e che ci sia una crescente sensibilità verso queste tematiche, riflettendo anche una crescente sensibilità verso queste tematiche nella società. C'è poi invece un aspetto etico di natura un po' diversa sulle tecnologie, che è un po' quello a cui lei faceva riferimento adesso. ci sono delle tecnologie che sono state delle scoperte fantastiche, tipo la mappatura del genoma umano o qualcosa che adesso si chiama CRISPR-Cas, che permette di modificare il genoma in maniera molto rapida. E queste sono delle scoperte grandiose che sicuramente, secondo me, il ricercatore ha fatto vedendone il lato positivo. Estremamente positivo. Il ricercatore, come dicevo prima, è una persona che secondo me è estremamente positiva di per sé, perché altrimenti non farebbe il ricercatore. Che però aprono anche la porta a dei potenziali abusi o misusi di questa informazione, di questa tecnologia che viene inventata, che viene scoperta. Forse in questo senso bisogna aumentare un po' la consapevolezza quando si sviluppano delle tecnologie che hanno un potenziale grandissimo. Non credo che questo applichi molto alla ricerca che faccio io o alle ricerche che facciamo qui in Ticino, in biomedicina, ma quando si scoprono delle tecnologie con un potenziale innovativo come quelle di cui abbiamo appena parlato, è chiaro che l'impatto sulla società e su certi aspetti etici può essere enorme, anche proprio a livello di abuso di queste tecnologie potentissime. Ecco, in questo senso bisognerebbe riflettere sia in termini di abuso, adesso dico qualcosa di un po' esagerato, che potrebbe essere per esempio quello del bioterrorismo, ma anche in quello della cosiddetta scienza fatta nei garage, cioè dove certe tecnologie diventano così facilitate da poter essere quasi fatte fuori dagli ambiti degli istituti, degli ospedali. E credo che lì, come società, c'è spazio per muoversi, c'è spazio per migliorare la sensibilità etica a questo tipo di approcci e a questo tipo di scoperte.
E questo forse ci riporta a quanto lei affermava all'inizio di questo incontro al sistema immunitario, visto come una grande metafora della società. Spesso noi guardiamo agli organi umani più con le lenti della cultura che della scienza e attribuiamo loro importanza sulla base proprio di quei valori. Nel salutarla e per concludere vorrei proporle una specie di gioco. Qual è l'organo del corpo umano che le risulta più simpatico?
Allora non ci ho mai pensato, ma le rispondo allora da immunologa. C'è il linfonodo sono queste strutture che abbiamo in tutto il corpo, che in verità sono le piazze del nostro corpo, è la piazza dove si fa il mercato, dove si fa la votazione, dove tutto viene deciso. I linfonodi sono proprio delle strutture privilegiate dove le cellule del sistema immunitario si incontrano per scambiarsi informazioni importantissime. Arrivano da vie diverse, si localizzano in posti diversi e poi hanno dei posti di contatto predefiniti dove si possono contattare, si possono scambiare informazioni e possono decidere se c'è un intervento da fare oppure no. Allora diciamo che mi piace la piazza del nostro corpo che è il linfonodo.